Pensavo che ci fosse stasera arrivando uno spettacolo teatrale, dico, ci sarà qualche altra cosa oltre alla presentazione, perché mi dicevano è un centro polifunzionale, non potevo credere che ci fossero 200 persone per la presentazione di un libro, non perché il libro non valesse, ma perché è veramente una cosa inusuale che fa onore non solo all'editore, all'autore, ma anche alla città, no? Anche ad Avola. Una città a cui sono legato, ci conosciamo con Fabrizio per altri motivi, e pranzando a Roma in una pausa di un incontro di scuola di specializzazione, terapia della Gestalt, abbiamo scoperto per caso che Avola in qualche maniera ci accomunava, le radici, la parte paterna della mia famiglia sono ad Avola, e ho scoperto che Fabrizio era avolese, ci siamo intrattenuti a parlare, insomma, delle cose classiche di cui si può parlare con chi come me, insomma, ad Avola non ci ha mai vissuto, che però per molti motivi, ancora mia zia vive qua, mio cugino, ecco, ha avuto con questa città un contatto non episodico e anche, come dire, importante, perché legato all'infanzia. Quindi parlavamo, non so, di Finocchiaro, di come era Avola un tempo, insomma siamo ritrovati a parlare di queste cose, e a un certo punto Fabrizio mi ha detto che voleva mandarmi dei racconti. La cosa non mi ha né sorpreso né mi è sembrata, come dire, però nemmeno tanto normale. Dico, ma scrive Fabrizio, ma poi ne ha già scritti altri. Non sapevo cosa fosse, d'altronde ho mantenuto anche dentro di me il mistero, il segreto di questa cosa, chissà che cos'è. E a un certo punto, per alcuni giorni, mi sono arrivati in sequenza sul computer una serie di scritti che mi hanno subito impressionato, perché questo libro è un libro piccolo, molto piccolo, ma è un libro potente, è un libro, ve ne sarete accorti certamente ascoltando Una madre qualunque, che è l'ultimo di questi
20 racconti,
ecco, adesso poi ne parliamo, non so se sono racconti, però ecco, di questi 20 testi, ecco, vi sarete accorti della forza evocativa, dell'impatto anche emotivo. Ecco, questo libro non lascia indifferenti, diciamo, un libro piccolo, ma tanto piccolo quanto potente, impressiona. E quindi, avendo cominciato a leggerli, mi sono lasciato prendere e mi sono subito convinto a scrivere queste due parole introduttive, semplicemente per dire il mio modo di reagire a questi testi, no? E la domanda a cui voglio brevemente rispondere stasera, non vi preoccupate, la serata è calda, voi siete stati coraggiosi e non sarete ricompensati con un'ora di conferenza, sarà una cosa breve. La domanda a cui volevo rispondere, ma perché riflettere sul motivo per cui, non so se qualcuno di voi l'ha già letto, per chi lo leggerà, perché questo libro impressiona, perché questo libro non lascia indifferenti, perché questo libro colpisce? Certo, colpisce il genere, no? Che cosa sono? Sono racconti brevissimi. No, ma sono anche dei racconti normalmente di tono e di impostazione autobiografica, che però hanno la forza dell'illuminazione, pochissime pagine, no? A volte addirittura forse due, una cartella in genere, spesso nel formato standard. E quindi non c'è in questi testi il respiro del racconto in senso tecnico, ma c'è l'impatto di una sorta di materia concentrata, di nucleo che vuole schizzare il ritratto e il senso di un'esistenza. Per cui in una pagina, in una cartella, in due o tre paginette di questo libro, si è messi di fronte tutto ad un tratto ad una storia, al senso di una vita. E sebbene ci siano pochissime cose, no? Pochissime linee, pochissime righe, eppure questo libro lascia immediatamente questi 20 brevi racconti, brevissimi racconti, brevissime illuminazioni, lasciano totalmente immaginare, no? lettore la situazione, il contesto, quasi gli fanno immaginare il volto, il corpo, l'esistenza viva, vera di un personaggio. Non so se ci sia un modello, non pensavo, dico, racconti di impatto molto come dire di forti, pensavo alla letteratura americana, a Carver, ma credo che in ogni caso questi testi di Fabrizio abbiano una particolarità, perché mettono assieme, direi, l'intensità folgorante della poesia con il respiro della prosa. Quindi, certo, il genere colpisce, e colpisce anche la scrittura di questo libro, perché questo libro è scritto con una ricerca attenta della parola, e mi colpisce il fatto, e mi colpì subito il fatto che invece per Fabrizio questa era un'opera prima ed era stata quasi scritta di getto, come se si fosse aperta una fonte, una sorgente, tutto ad un tratto sgorgavano quasi quotidianamente, insomma, comunque a distanza di pochi giorni, racconti che infatti addirittura, appunto, mi arrivavano anche in sequenza ad aggiungersi ad altri già arrivati, no? E in questo fluire, no, della vena e della quasi veramente, direi, di questa parola bella, oggi molto dimenticata, che è proprio l'ispirazione, no? Che ha a che fare con il respiro, con qualcosa che ti entra dentro, nell'anima, no? Ecco, l'ispirazione di questi testi coincide però anche con una ricerca attenta del linguaggio che ha in molti momenti una sorta di precisione chirurgica, però la parola è cercata ma non c'è mai, ve ne accorgerete subito, vi siete già accorti, nessun senso dell'ornato, del calligrafico in questa scrittura, è appunto una precisione quasi medica, dove la parola è precisa, la parola è anche intensa, è anche evocativa, eppure si ha l'impressione che al lettore non venga risparmiato nulla della crudezza, anche della forza della situazione di fronte alla quale, dinanzi alla quale egli è collocato. Eppure credo che non siano questi i motivi primari dell'interesse e dell'impressione che questo libro fa al lettore in maniera, come dire, immediata, al primo impatto, no? Né nel genere né nella scrittura è anzitutto il motivo. Pensavo forse è il fatto che questo libro è un libro sul dolore, essenzialmente, ed è un libro di dolore, impastato di dolore, no? E siccome il dolore ci appartiene, questo libro impressiona. È una sequenza, quasi una galleria di uomini, di donne, di uomini assoggettati alla sofferenza, ad un destino terribile spesso. Dicevo, ecco, forse questo libro impressiona perché è un libro sul dolore, è un libro di dolore, perché forse questo libro, pensavo, si può spiegare proprio a partire dal titolo, dai tanti sensi che questo titolo può avere. E il primo senso del titolo, appunto, di pelle, ho pensato che fosse proprio questo, che questi racconti, queste illuminazioni, queste brevi illuminazioni autobiografiche di un'esistenza toccano la pelle del lettore. La prima pelle, insomma, del libro è probabilmente la pelle di chi legge e che in qualche modo viene, come dire, investita, forse anche per certi versi abrasa, o comunque riceve, insomma, un segno, questa pelle, la pelle del lettore, questo libro, no? Insomma, il titolo è anche una profezia, forse, di quello che accadrà al lettore, ma c'è un altro senso di pelle, no, che mi pare fondamentale, perché queste situazioni sono, diremmo, a maniera in cui lo diceva Carlo Jaspers, situazioni sempre limite, no, dell'esistenza. Non ci sono storie normali, non ci sono quotidianità banali, ma si è sempre portati su un limite della vita da questi testi, no? Allora credo che il secondo senso più proprio di Pelle abbia a che fare poi con il secondo mestiere di Fabrizio, con il suo essere un psicologo e quindi medico dell'anima, no? Perché Pelle è il modo in cui nella psicoterapia della Gestalt, stasera qui fra l'altro abbiamo la massima autorità nel campo, che è Margherita Spagnuolo Lomb, e quindi insomma dico io quello che dovremmo far dire ai maestri di Fabrizio, che sono appunto Margherita e Giovanni. E la Pelle è la metafora di quello che viene chiamato il confine di contatto. Che cos'è il confine di contatto? È lo spazio in cui accade l'esperienza. È quello che sta accadendo qua, no? Che cosa significa fare un'esperienza? Un'esperienza è un episodio che accade nel momento in cui si costituisce una situazione, si costituisce un contesto in cui si incontrano, no? Due soggettività. E se vi rendete conto, già in questo momento, mentre io parlo, c'è un mio essere col mio corpo, con la mia parola, essere proteso verso di voi. E se la situazione funziona, se il campo è organizzato, succede che contemporaneamente i vostri orecchi, il vostro modo di sedere, il vostro respiro, la vostra attenzione, i vostri occhi, tutto è rivolto verso quello che accade qua. Allora ci stiamo incontrando, ma l'esperienza non è né in me né in voi, ma è come dire, in uno spazio che è appunto uno spazio tra l'io e l'altro, no? In questo spazio che è quasi, come dire, impalpabile eppure realissimo, come è la pelle, no? Allora la pelle è lo spazio in cui avviene, in cui succede, in cui si realizza l'esperienza. E per uno come Fabrizio questo ha un senso profondo. D'altronde pensavo è molto bello, perché quando facciamo un'esperienza noi diciamo mi ha toccato, no? Questa cosa mi ha toccato. E perché, che significa mi ha toccato? Perché la pelle ha a che fare col tatto, con questa esperienza primordiale che è l'essere toccati. Tant'è vero che, come sappiamo benissimo, ormai i bambini non si tolgono alle mamme, no? Ma si poggiano sulla pancia della mamma appena nati, perché hanno bisogno di essere toccati, di toccare, perché questo contatto primordiale ha a che fare col toccare, e la pelle appunto indica questo confine in cui l'esperienza accade, in cui ci si incontra, si è toccati dall'altro e a propria volta si tocca, e in questo spazio, in questo tra, accade qualcosa che poi ha a che fare sempre con la nostra vita, col nostro crescere, col nostro diventare uomo. Però c'è un terzo senso di pelle. Prego. Faccio quello che posso. No, non si sente? Non si sente?
No, è fuori.
Ah, è fuori. Vabbè, allora. Vabbè. Deve fare il giro e venire di qua.
È oltre la pelle.
È oltre la pelle. C'è un terzo senso, dicevo, di pelle, perché nella pelle ci incontriamo, no? Però la pelle è anche una protezione. La pelle ci protegge, no? Ecco. Che succede quando la pelle non si forma? Ovvero, quando questo spazio non si costituisce, quando si è piccoli, piccolissimi, quando si è bambini, no? e bambini molto piccoli, e magari succede che il caos in cui veniamo immersi non ci viene ordinato da nessuno. Abbiamo un bisogno forte, grande, e non troviamo un altro che ce lo soddisfi. Quando un bambino ha fame non c'è qualcuno che gli viene incontro, quando un bambino ha bisogno di essere abbracciato e non trova l'abbraccio che lo raccoglie, che cosa succede? Succede appunto che questo spazio, questa pelle, no? Non si forma, non è il luogo dell'incontro, della protezione. E allora ogni incontro, ogni esperienza diventa il pericolo di essere scottati, perché la pelle si tocca, ma la pelle anche si scotta. E questo, il libro di Fabrizio, è direi un libro in cui si raccontano le storie di pelli scottate, le storie di uomini e di donne che non hanno trovato l'abbraccio, l'incontro originario, nessuno che gli abbia organizzato il mondo in un cosmo, che gli abbia dato senso. E allora si cade nel disagio, quello grave, si diventa anche folli. No? Allora, la pelle è la pelle del lettore, la pelle è la pelle a cui pensa il terapeuta, ma la pelle è anche la pelle di questi personaggi che da nessuna pelle sono difesi e per i quali ogni esperienza è una scottatura, una bruciatura. Spesso magari terribile. E questo modo di intendere la pelle mi pare quello poi in fondo decisivo nel racconto eponimo che si intitola appunto Pelle. Ecco, il racconto comincia così: la carezzava dolcemente con movimenti delicati e ampi della mano che riusciva a contenere come in un avvolgente abbraccio la sicurezza del suo gesto. Ignazio esaminava i lineamenti di Angelica, ne studiava l'incarnato chiaro intervallando la sua attenzione con momentanei scatti attraverso cui distoglieva rapidamente il suo manifesto interesse, trincerandolo dietro attimi di improvviso pudore. Angelica era statuaria e candida, vestita di un profilo marmoreo che ne esaltava la figura alta e slanciata, adornata di una folta chioma bionda che incorniciava ed inteneriva il suo ovale pallido, illuminato unicamente dai suoi occhi verdi come due gemme punteggiate in una nuvola. Ignazio le lisciava i capelli, glieli pettinava stirandoli con cura ed energia. Usava entrambe le mani mentre li spazzolava, calibrava e dosava sia la forza per districarli sia la delicatezza per aggiustarli morbidamente sulle spalle. Questo libro inizia con due persone che si toccano, con una che tocca un'altra. Lui si chiama Ignazio, pensavo a Ignazio di Loyola, pensavo agli esercizi spirituali, a quella pratica che spesso è diventata una pratica solitaria, quasi immaginata come una pratica ascetica, l'uomo che sta da solo. E in quest'uomo accanto qui sembrerebbe una donna. Angelica è per eccellenza la donna cercata, la donna desiderata in tutta la letteratura mondiale, no? E a cui appunto Ludovico Ariosto ha innalzato quasi un monumento. La donna che si insegue, la donna che si desidera. Questa donna si chiama Angelica. Però questa donna, avete visto, è come una statua, è pallida, no? È marmorea. Potremmo quasi pensare che sia morta. Angelica lo colpiva con la fissità dello sguardo, come perso nel vuoto della solitudine dell'amante. Erano quelli i momenti in cui Ignazio mescolava la pudicizia che avvertiva dinanzi a quel corpo così bello con il senso di distacco che questo gli suscitava e che gli suggeriva di allontanarsene scollandosi con freddezza. Le carezze con cui lambiva il corpo di Angelica mentre lo attraversavano come una freccia da parte a parte gli rimandavano talvolta un terrore infinito e delle ferite nell'anima che gli impietrivano la schiena, bloccandogli il respiro con spasmi repentini. Questo libro comincia con le carezze, comincia col toccare, ma questo toccare ferisce, perché se si tocca e non c'è l'altro, se si cerca l'altro ma non si trova, se l'altro è una statua, se l'altro è pallido, se l'altro non viene incontro, la carezza non è un momento di lenimento dell'anima, ma la carezza è una ferita. Gli occhi vecchi e stanchi, dice, a quel corpo che non riusciva a controllare, che poteva solo bramare. Bramare è un verbo che veramente ha a che fare con angelica, ma qui il bramare è il desiderio potente dell'alto, di un corpo, ma questo desiderio non è raccolto, non è contenuto, non trova l'altro, allora il bramare porta solo disperazione, porta alla fine la follia. Gli occhi scuri di Ignazio si fulminavano come lampadine sotto l'effetto di quella crescente energia del desiderio, mentre portava i suoi pugni rugosi contro le orbite, cancellando la vista prodigiosa di quella materia elegante e strofinandosi come se si fosse appena destato da un sogno ancora vivido e palpabile. Mentre osservava Angelica, il vuoto della sua solitudine affiorava dallo sfondo cupo e buio dal quale ogni mattina tentava disperatamente di emergere insieme con l'alba, che si apprestava a sorgere come un lume fioco. Ignazio è solo, Ignazio è appunto la metafora, potremmo dire, dell'eremita, di chi è solo, di chi è immerso nel buio e cerca di uscire alla luce, ma non ce la fa. L'avvolgente sicurezza del ricamo delle sue dita lasciava spazio a un fuoco fatuo che si spegneva come una speranza infranta sotto la brace della sua disperazione. Un pianto violento e incontenibile sposava la sua fragilità e sarebbe riuscito a destare persino gli oggetti circostanti, mentre sprigionava il disordine della sua eccessiva vitalità con l'effetto devastante di un'esplosione atomica, che è il punto culminante di questo desiderio che non viene colmato, che non viene raggiunto. Alla fine si viene a sapere che Angelica è un pupazzo, è il pupazzo che sostituisce la moglie morta. Quest'uomo si è sposato, dopo pochi giorni sua moglie è morta e lui è stato trovato dopo una settimana ancora accoccolato come un feto accanto al corpo di quella madre, questo corpo di madre e donna, nel quale ancora lui voleva trovare il riparo, voleva trovare il riposo. Ecco, questo libro allora è veramente un libro lancinante, perché è un libro in cui il dolore dell'esistenza viene toccato, viene incontrato. E pensavo, mentre lo rileggevo, che cosa si può dire di fronte al dolore, no? La filosofia e la religione si fanno domande sbagliate, perché non ha senso chiedersi che senso ha il dolore. Il dolore è un'esperienza umana, no? Il dolore può essere integrato nell'esistenza, può essere vissuto, può diventare certa occasione di crescita, ma il dolore può essere anche qualcosa che accade, che succede, per la quale non si è pronti, e allora in quel caso il dolore non ha nulla di buono. Il dolore semplicemente scardina, squarta, è il dolore di tante vite. Penso al dolore di quei migranti, lasciatemelo ricordare, abbandonati in mare da una inciviltà indecorosa, vergognosa di un governo di cui mi vergogno. E che cosa succede quando a queste cose si può dare un senso? Non credo. C'è però qualcosa nel libro che cerca di dare, non dico una risposta, ma di corrispondere a questo dolore. È la conclusione di questo racconto. Assistevo a quella scena ogni mattina quando entravo nella stanza di Ignazio e osservavo con enfasi teatrale quella sceneggiata sciorinata con cura davanti ai miei occhi, mentre il dolore attraversava le sue viscere e gli riconsegnava un ginepraio di sussulti e sofferenze. Mi ricordavo di quando molti anni prima andammo a strapparlo alla sua casa. Vegliava il corpo di sua moglie morta da una settimana. Ogni mattina vedevo rivivere il suo dolore come una lancia spezzata nel suo costato. È un'immagine del Christus Patiens, questo Ignazio. Così quando lo ascoltavo urlare disperato e nudo vicino a quel manichino, lasciavo che il mio sguardo incontrasse il suo e aspettavo che lo placasse, mentre la sua disperazione si spostava verso di me e ritrovava ogni giorno la mia treccia bionda, il mio seno materno, i miei occhi finalmente vivi. Lo stringevo a me, che avevo imparato a non avere paura di lui. E mentre il mio sguardo lo tirava fuori dall'abisso della sua miseria e dalla profondità della sua angoscia, gli prendevo la testa tra le mani e ricambiavo la carezza che rivolgeva al mio seno, asciugando il solco delle sue lacrime sul mio grembiule. Esploravo i suoi occhi mentre gli regalavo un sorriso compassionevole che lui mi sdebitava con disarmante e vulnerabile fragilità. Gli sussurravo: è ora di fare colazione e di portare Angelica a prendere il sole in giardino. È ora di godere di questo sole. Vi ricordate? Lui era nel buio, voleva uscire fuori, non trovava l'alba. Che è successo? Che in questo dolore immenso e per lui ormai anche incomprensibile, c'è una donna dalla treccia bionda, dal seno materno, che non ha paura di lui, ma che si lascia abbracciare. E quando lei lo abbraccia, e quando si abbracciano, lei lo può portare fuori e lui può godere del sole. Lui era nel buio della notte, adesso è lei che gli dice: è ora di portare fuori Angelica, di non restare chiusi in questa simbiosi distruttiva. È ora di godere il sole, di rivedere la luce. Si può essere folli, disperati, il dolore non può trovare sensi nelle risposte forse teoriche delle filosofie e delle religioni, ma c'è una risposta immediata. L'amore è forte come il dolore, e comunque l'amore può, l'amore che non è una parola romantica, l'amore è il gesto concreto, no? Di qualcuno che ti viene incontro, che ti dà la mano, che non ha paura di te, del tuo dolore e che ti accompagna. In quel caso anche la notte può non essere troppo oscura, anche dalla notte si può uscire. Qualcuno può portarti al sole e alla luce. Ecco, questo mi sembra il senso profondo dell'atteggiamento di Fabrizio, dell'atteggiamento di ogni terapeuta, di ognuno che nella vita passa il tempo a curare le ferite degli altri. Perché in qualche maniera spera e crede, questo è, lo scrivevo, il libro secondo me, insomma, è il libro di un medico e di un terapeuta, spera e crede che quel gesto concreto, quella mano tesa, quell'abbraccio sia il modo per portare qualcuno dalla notte verso la luce. Grazie.